4 anni, sempre incontri su tematiche politiche, culturali, no? Interessanti. Questa sera abbiamo con noi Ettore Masina, che ci parlerà di problemi di politica internazionale, che lui poi adesso preciserà meglio, perché come titolo, perché io non so il titolo che tu hai scelto, Ettore. Ettore lo conoscono tutti, se qualcuno,
devo dire a dire qualcosa,
se qualcuno non lo
conosce, niente.
Ma molto dice non dire niente, ma io non volevo entrare nei particolari così intimi.
Mio marito.
Volevo solo dire che
è il marito di Matilde,
è il marito di Clotilde fondamentalmente. Poi non parli più Matilde dopo questo.
Neanche chiacchiera con, perché quando io parlo in qualunque sala sento il chiacchiericcio, lei che chiacchiera con gli altri.
È una vecchia polemica. Allora lui è giornalista per lungo tempo, era vaticanista del giorno, poi dopo giornalista della RAI, adesso poi sbaglierò qualche cosa sicuramente, soprattutto parlamentare nel gruppo degli indipendenti di sinistra per 2 legislature forse, è esperto di politica internazionale in un mondo politico italiano che di questo argomento sa poco o nulla, e in più è anche una persona che ha agito in questo campo con questa straordinaria iniziativa che si è sviluppata, questa straordinaria iniziativa della rete Radieresh, che voi forse avete sentito nominare, che è un'organizzazione di solidarietà internazionale nata per la Palestina e poi per tutti i sud del mondo, che hanno fondato Ettore e Clotilde, che hanno animato per 30 anni, adesso ne è uscito per lasciare che questa organizzazione proceda con le sue gambe, e quindi ha esperienze, diciamo, sia teoriche che politiche che concrete di solidarietà nei confronti del sud del mondo. Detto questo penso che basti, e avanza. Quindi adesso basta, eh?
Avanza. Bene, io
non ho fatto.
Quando Gianfranco e Manna mi hanno chiesto di parlare di qualche cosa che riguardava la politica estera, io avevo le idee molto chiare, poi quando ho cominciato a metterli giù mi sono accorto che le idee erano molto confuse, cioè che avevo tante cose da dire e tanto più le avevo da dire a quelli tra voi che sono miei amici, perché qui ci sono tanti miei amici. È un argomento immenso, dunque io voglio dire che ho poi preso un andamento che potrebbe essere teoricamente riassunto in questo modo, potrebbe avere questo titolo: politica estera non ha senso se non è una politica planetaria. Siccome appunto questi problemi sono immensi, la mia trattazione è largamente incompleta ed è largamente faziosa. Alcuni problemi non potrò altro che accennarli a meno di parlare 2 o 3 ore, cosa che sporcherebbe con un linciaggio il mio un ambiente così simpatico come questo. Aggiungo che io non sono un tuttologo, quindi sono molto contento che qui ci sono persone che mi possono aiutare, penso in particolare a Cesare Frassinetti, penso a Olga Fontana, penso a mia moglie e adesso anche a Letizia, perché toccherò vari tipi di problemi e quindi se alcuni di quelli sono molto più competenti loro di quello che sia competente io. Nel 1321 si legge nella cronaca del monastero di Santo Stefano di Condo: cadde in febbraio moltissima neve, furono sterminati i lebbrosi, cadde di nuovo molta neve prima di metà quaresima, poi venne una grande pioggia. Carlo Ginzburg, dalla qui meravigliosa Storia notturna, un libro che tutti dovrebbero leggere, una vera avventura dello spirito, da cui traggo questa citazione, rileva: allo sterminio dei lebbrosi l'anonimo cronista dedica la stessa distaccata attenzione riservata a insoliti eventi meteorologici. Ecco, io commento che sono passati più di 6 secoli da quella data e la miseria spaventosa in cui versano i 3/5 dell'umanità trova nei nostri giornali e ancor più nei nostri telegiornali la stessa confusione sui criteri di importanza da dare a una notizia. Noi viviamo in un'epoca meravigliosa e terribile, ma stare in mezzi di comunicazione di massa, questa realtà, la grandiosità di questa realtà non è minimamente percepibile. Tutte le notizie sono come omogeneizzate da una nebbia o, se volete, da una melassa che sbiadisce i contorni. 15 giorni fa in Pakistan è stato ammazzato un ragazzo di 14 anni che guidava una sollevazione di piccoli schiavi, tessitori di tappeti, bambini che lavorano 13, 14, 15 ore al giorno in ambienti malsani, pieni di pulviscolo, di lana. E quando si dice schiavi si usa una parola esatta, perché per esempio quel ragazzo era rimasto 8 anni incatenato a un telaio, dormiva incatenato al telaio. Come lui ci sono in Asia almeno 100 milioni di bambini. 80 milioni lavorano nelle miniere indiane, lavorano prima degli 11 anni, perché 11 anni sono troppo alti per entrare nelle gallerie e sono anche ridotti talmente male che non possono più fare i minatori. O sono costretti ad altre fatiche massacranti. Si calcola che complessivamente nel mondo i bambini in tenera età, voglio dire anche di 3 o 4 anni, costretti al lavoro siano 200 milioni. Io ho visto un filmato di bambini colombiani di 3 o 4 anni adoperati nei cantieri edili che portano un mattone per uno, bambini alti così. Almeno 8 milioni di bambini sono costretti alla prostituzione, ma il dato vale per la sola Asia, ce ne sono certamente anche negli altri continenti. La mutilazione o macellazione di bambini per procurare ai ricchi e ai figli dei ricchi dei pezzi di ricambio per i loro organismi è ormai più che un sospetto, è una certezza morale, anche se non si sono trovate fino adesso delle prove incontrovertibili. Ecco, recentemente il Tribunale dei Popoli, che è una filiazione della Fondazione Basso, ha tenuto una sessione dedicata alla violazione dei diritti dell'infanzia, in cui sono state esaminate e documentate tutte queste realtà. Una giuria internazionale di alto livello ha esaminato rapporti di persone di assoluta serietà. Questa sessione, come non sempre avviene, è stata tenuta in Italia, soprattutto in 3 città, a Trento, a Macerata e a Napoli. In aiuto a Maria Paola Tenaglia, un'altra amica dei padroni di casa nostra, io mi sono occupato dell'ufficio stampa dell'iniziativa. Vi do i risultati. Posso calcolare che le notizie e gli articoli dedicati dai quotidiani a questo avvenimento e comunque al problema, perché alcuni hanno parlato solo del problema senza neanche nominare il Tribunale dei Popoli, sono stati pari, secondo i miei calcoli, io ho un dossier, alla 3/1000 parte dello spazio dato al Festival di Sanremo e a 1/50 dello spazio dedicato alla morte della cantante Mia Martini, una povera donna senza grande celebrità. Anzi, per la verità, alcuni più importanti quotidiani non hanno dato neanche una notizia del tribunale né dei problemi che trattava, o l'hanno data in poco più che 20 righe. Ora, io so bene, per un'esperienza che mi appartiene da tanti anni e che non è piacevole, che quando si fanno questi confronti si viene immediatamente accusati di sensazionalismo, di moralismo, di sentimentalismo, eccetera. Ma io mi domando perché non farli questi paragoni, se si svelano la grande falsificazione della realtà planetaria nella quale noi ci troviamo costantemente immersi. Io ho fatto per 30 anni il giornalista e penso che un giornale che volesse raccontare la verità dovrebbe scrivere ogni giorno così. Oggi, come tutti gli altri giorni, sono in viaggio, spesso in condizioni terribili, 200 milioni di persone alla ricerca di lavoro. Abbiamo qui un amico cinese, in Cina, secondo le ultime notizie, sono 150 milioni di persone che ogni giorno si muovono in questo grande subcontinente, in condizioni che mettono a repentaglio l'intera rete ferroviaria e così via. Ma altrove è molto peggio, perché almeno i cinesi si muovono nell'interno di uno Stato, hanno, non dico la stessa lingua, ma la stessa comprensione, per esempio, delle scritte, gli ideogrammi sono comprensibili da tutti, sanno quali sono le leggi del loro paese. Gli altri 50 milioni di persone, tanto si calcolano, vivono invece cercano lavoro in terre che non sono le loro, in cui non si parla la loro lingua, non si pratica la loro religione e di cui spesso non conoscono neanche minimamente le leggi. Oggi, come ogni altro giorno, dovrebbe scrivere questo giornale, centinaia di migliaia di persone in armi sono adoperate all'esclusivo scopo di vigilare ai confini degli stati del nord per bloccare questa marea montante. Avete detto sui nostri giornali che noi adesso adopriamo l'esercito sulle coste della Puglia per frenare l'invasione, tra virgolette, degli albanesi. E questo provvedimento è stato preso in armonia, citato proprio dal Consiglio, dal comunicato del Consiglio dei Ministri, così, in armonia con i provvedimenti presi a suo tempo per le aree di grande criminalità. Quindi gli immigrati sono parte della grande criminalità. Un giornale dovrebbe dire oggi come ogni altro giorno viene bruciata in Amazzonia una superficie silvicola grande come il territorio del comune di Roma. E non è un fenomeno soltanto brasiliano, perché anche oggi, 31 maggio 1955, in Asia sono, come tutti gli altri giorni, selvaggiamente devastate le grandi foreste. Si calcola che negli ultimi 20 anni siano state abbattute più di un terzo del patrimonio silvicolo dell'Indonesia, per esempio. Ad Haiti, a causa della miseria, oggi come tutti gli altri giorni sono stati tagliati 6.000 alberi e ormai la copertura vegetale del territorio, che una volta era totalmente verde, è ridotta a una proporzione che sta tra il 7 e il 17%. Io credo che un giornale sincero dovrebbe scrivere: oggi come tutti gli altri giorni stanno morendo di dissenteria 5.500 bambini del cosiddetto terzo mondo. Oggi, come tutti gli altri giorni, nascono nella Sierra Leone dei bambini diversi, diversi non per il colore della pelle, da quelli italiani. Quelli italiani, se femmine, possono sperare di campare 80 anni, 72 se sono maschi. Maschi e femmine che nascono oggi nella Sierra Leone possono sperare di campare 28 anni. Anche i bambini che nascono oggi nella zona della canna da zucchero nel nord-est brasiliano non sono identici ai bambini che noi amiamo. Poiché il 35% delle gestanti risulta denutrito, queste sono cose che Clotilde e io abbiamo visto sul posto, gran numero di quei bambini va a infoltire le file di una vera e propria razza di nani che conta ormai centinaia di migliaia di persone. E infine un quotidiano veritiero dovrebbe ricordare che ogni giorno l'Europa produce più di 500.000 tonnellate di immondizia, un quarto della quale è composto da commestibili. E intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la FAO avvisano, notizia che è comparsa l'altro giorno soltanto, è stata riportata l'altro giorno soltanto da un quotidiano su tre, e con un titolo a una colonna, perché evidentemente non è una notizia shock, che 18 milioni di profughi africani sono a rischio di morte per fame. Dovrebbe quel fantomatico giornale ricordare che 2 miliardi di persone non hanno acqua potabile, mentre nel solo stato della California, 25 milioni di abitanti, ci sono 500.000 piscine. Ecco, così stanno le cose nella terra di questi giorni. Ma se voi ne parlate con un giornalista qualunque, tanto più se ne parlate con il direttore di un giornale e ancor più di un telegiornale, e non vi dico se ne parlate con un editore, io ho lottato per tanti anni con gli editori, vi rispondono che chi mai comprerebbe un giornale che pubblicasse queste notizie? E credo che sarebbe difficile anche a noi rispondere: compreremmo un giornale che ci ripetesse queste notizie? Ecco, vedete, anche se non sembra, secondo me, io sto parlando di politica internazionale. Perché la politica internazionale italiana, europea, americana, del nord-ovest per intenderci, affonda qui le proprie radici, nell'evitare i problemi planetari. A questo modo essa si configura, secondo me, come una politica illusoria, intenta a porre ordine in quell'esigua porzione di globo terrestre in cui vive il terzo privilegiato dell'umanità e di riflesso a indurire le condizioni degli altri due terzi, magari, come è successo per esempio per il trattato NAFTA, di cui avete sentito parlare almeno in occasione della rivolta degli indios del Chiapas, magari proprio con quegli stessi trattati con cui i paesi benestanti mediano i loro rapporti, indurire le condizioni degli altri due terzi dell'umanità. Io ho detto politica illusoria, lo ripeto, perché essa guarda soltanto ai tempi brevi, rifiutandosi di contemplare un futuro che è gravido di veleni e di minacce. Ora, perché la politica è così dissennata? Questa politica che rischia di consegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti, una terra invivibile. Beh, le ragioni sono molteplici. Ce n'è una in primo luogo che ci riguarda tutti molto da vicino. C'è il rifiuto dei cittadini e delle cittadine dell'area cosiddetta del benessere, metto le virgolette perché poi questo benessere non è diffuso uniformemente, di accettare l'angoscia che deriva dallo spettacolo dell'infinita miseria del mondo. Io non credo che stasera, raccontandovi le cose che vi sto raccontando, aumenterò la vostra simpatia per me. C'è per un meccanismo che Clotilde, Olga, Letizia potrebbero spiegare assai meglio di me, noi tendiamo a percepire ogni spettacolo di dolore come un'aggressione al nostro equilibrio psicologico. E questo naturalmente è inevitabile, tanto più quanto più siamo sensibili, tanto più quanto riusciamo a immedesimarci nelle persone che soffrono, noi siamo soggetti portati da uno spettacolo insolito, tanto più se sgradevole, a una sollecitazione al mutamento di noi stessi che ci appare minacciosa. Per questo noi ci abituiamo a scotomizzare la realtà, cioè a tagliarla a fette, a guardare tutto ma a vedere realmente soltanto quello che non ci inquieta. È un meccanismo che diventa automatico in molti, le cui madri iperprotettive dicono, quando loro sono bambini, non guardare appena il bambino entra in contatto visivo con una zingara, con un povero, con un ferito, tanto più con un morto. E questa scotomizzazione della realtà ha dei risvolti tristissimi. Amputando di una parte determinante dell'esperienza, intanto sottrae l'individuo anche ad esperienze assai significative e persino gioiose, magari ve ne parlerò più tardi, ma anche produce una distorta percezione del mondo in cui si vive. Naturalmente può essere vero anche il contrario, che l'accettazione della realtà, se vissuta senza un'attenta, profonda revisione del nostro equilibrio psichico, o quella che in termini religiosi si chiama conversione, può generare delle durezze. Faccio un esempio che è tipico. Il medico e il personale paramedico che si occupano di malati terminali, senza un sostegno psicologico o senza forti e sempre rinnovate opzioni etiche, dalla visione di una umanità che soffre senza più speranza di guarigione e che dunque sconfigge ora dopo ora la loro professionalità, sono talvolta trasformati in persone che almeno all'apparenza appaiono, non hanno carità né calore umano, né le famiglie dei malati lo percepiscono con grandissima sofferenza. Ma torno alla politica estera, semmai, come non credo, l'ho abbandonata. Per assurdo che possa sembrare, proprio la democrazia, o meglio i meccanismi della democrazia, determinano una politica estera che per questa riluttanza dell'opinione pubblica a interessarsi di certi problemi non può essere realistica. Le cadenze elettorali sono ormai ravvicinate in tutto il mondo, in Italia ormai quasi a getto continuo, dopo un'elezione ne viene un'altra, poi vengono i referendum e così via. Ora i vecchi partiti o i nuovi comitati d'affari, che sono molto peggio, se vogliono il voto degli elettori, devono offrire la soluzione a brevi scadenze di problemi che riguardano direttamente il cittadino, cioè interferiscono con la sua quotidianità. Ora, i problemi di una politica estera a livello planetario sono di assai difficile soluzione e generano angoscia psichica, come dicevo un momento fa, perché offrono aspetti di tragicità, ma anche, e questo non l'ho ancora detto, perché si comprende che non possono essere risolti senza un mutamento o almeno un drastico ridimensionamento dei nostri consumi. Perciò i partiti e i politici non parlano mai di questi problemi in campagna elettorale, e chi lo fa viene penalizzato. Questo era vero già prima del maggioritario. Io per esempio sono stato uno dei coautori della maggioranza unica, perché mi sembrava che sradicasse la mala pianta delle catene con cui delle cordate con cui i democristiani, per esempio nel Veneto, il fenomeno tipico del Veneto, ma anche in Campania, in altre zone, si legavano l'uno l'altro, per cui il mascalzone andava al traino in qualche misura di quello per bene.
Referenza unica, sì, non maggioranza
maggioranza unica. Era preferenza unica, certo, preferenza unica. Però poi dopo mi sono accorto che la cosa non funzionava mica tanto. Io ho sperimentato sulla mia pelle i risultati di che cosa significa preferenza unica, perché io ero nella stessa lista candidato nel Veneto con persone che garantivano appoggio agli artigiani e alle piccole imprese, mentre io dichiaravo che mi sarei dedicato ai problemi dell'obiezione di coscienza, della cooperazione internazionale, della riconversione delle industrie belliche e via dicendo. Naturalmente io non sono stato rieletto, e il candidato che mi ha portato via più voti era quello che prometteva di occuparsi della tangenziale di Limena, che è un sobborgo nei pressi di Padova, in cui si genera tutte le mattine, ci sono degli incontri stradali. Io non citerei questo avvenimento personale, naturalmente, se non dovessi aggiungere che nelle elezioni del 1992 tutti i deputati e le deputate, a qualunque partito o gruppo parlamentare appartenessero, che nella legislatura precedente si erano occupati dei problemi planetari, sono stati tutti bocciati, non è tornato alla Camera nessuno. E nel 1994, per quei pochissimi che hanno ripreso a occuparsi di queste cose, neoeletti, nessuno è stato rivotato e nessuno è tornato in Parlamento. Il maggioritario ha aggravato naturalmente questo problema. Aspirare a ricevere il 51% dei voti significa galleggiare nella vaghezza di impostazioni e nella scelta di problemi che trovano presa negli istinti. Anch'io adesso uso questa parola vaga, per me istinto, non lo uso nel senso tecnico, psicologico, non so trovarne una migliore, negli istinti primordiali di quella parte dell'opinione pubblica, che è una percentuale sempre più ridotta dell'elettorato, badate, che va a votare ed esprime voti validi. È sconfortante, questa volta uso un eufemismo, vedere per esempio i temi che sono affrontati nei duelli finali per la elezione dei presidenti degli Stati Uniti, cioè della massima superpotenza mondiale. Io mi ricordo il duello finale tra Reagan e Dukakis, di cui ho visto più volte la registrazione. Una cosa raccapricciante, perché all'ultimo round, questo stesso duello, in cui Dukakis era avanzato nei confronti di Reagan, Dukakis, su richiesta di un giornalista, parlò dell'assoluta necessità di tutelare la libertà dei mass media. Reagan lo lasciò finire e poi urlò: sì, tutto bene, ma io non posso tollerare che quando i miei nipotini accendono la televisione compaiano delle donne nude o degli spettacoli indecenti. Immediatamente l'indice di gradimento che la SNN rilevava quasi in contemporanea della trasmissione mostrò che salì alle stelle per Reagan, e il giorno dopo egli era trionfalmente eletto. questi sono i portati del maggioritario. Chi ha dato per maggioritario credendo che ci fosse una purificazione della politica, vede con i suoi occhi che i messaggi che ci arrivano sono sempre meno politici. Allora non c'è da meravigliarsi se il nanismo culturale della nostra classe politica, cioè di quelli che accettano di fare i politici professionisti, è tale che in Parlamento i dibattiti di politica estera non siano più di uno all'anno e siano sistematicamente disertati dalla grandissima maggioranza dei parlamentari. Tra i miei ricordi, io non parlo del secolo scorso, parlo per esempio del dicembre di 6 anni fa, c'è quello di un giorno di grandi avvenimenti internazionali. Era in atto la rivolta popolare in Romania e contemporaneamente, non a caso, gli Stati Uniti invadevano Panama, sperimentando nuove armi, facendo un macello democratico. L'Associated Press, mi ricordo, scriveva quella mattina: la città di Panama sembra un'immensa palla di fuoco. Alla Camera eravamo 7 deputati, 7 su 630, a discutere con il nostro ministro degli esteri la possibilità di fare qualche cosa per porre fine, per riportare un po' di pace. Ma peggio ancora avvenne nel febbraio del 1991, quando l'Italia entrò di fatto nella inutile, se non infame, guerra del Golfo. Un terzo dei deputati italiani era assente. E non era assente avendo motivato la sua assenza come rifiuto di partecipare a questa votazione, era assente del tutto ingiustificato. Eppure questo era un momento, uno dei momenti più alti o più bassi della nostra storia nazionale, con la patente violazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione. E badate, neppure una curiosità intellettuale o forse ancora meno che intellettuale, come dire, forse un po' salottiera, riesce a scuotere questo disinteresse. Quando Nelson Mandela, questa star della politica internazionale, almeno ecco diciamo star nel senso che tutti i giornali ne avevano parlato a lungo, venne per la prima volta a visitare la Camera dei Deputati italiani, non si trovarono più di 7 deputati disposti a incontrarlo. Mi ricordo che la cosa era talmente vergognosa che Nilde Iotti, che era la Presidente della Camera, presentò dei funzionari della Camera come se fossero deputati, perché moriva dalla vergogna che solo 5 deputati su 630 avessero smosso le loro sacre chiappe per venire a salutare quello che era l'eroe del Sudafrica democratico, che era stato in carcere 23 anni per la democrazia. Va bene, adesso... Un altro paradosso interessante è che la caduta di Berlino e il dissolvimento dell'Unione Sovietica hanno ulteriormente mortificato, anzi per la verità io uso nanificato, l'ho resa più piccola, la cultura politica dei nostri parlamenti, perché la presenza del cosiddetto impero del male da un lato provocava enormi guasti, per esempio la stagnazione della cosiddetta guerra fredda, con questo scenissimo spreco di capitali dedicati agli armamenti, o quelle immonde guerre imperialiste. Davvero oggi sappiamo con certezza, imperialista nel vero senso della parola, quella totale del Vietnam e quella cosiddetta bassa intensità del Salvador. Ma imprimeva alla società mondiale la necessità di un certo dinamismo. La miseria dei popoli ex coloniali, infatti, riceveva una certa tutela, almeno apparente, spesso del tutto pretestuosa, e molte speranze da parte dell'internazionalismo comunista, di osservanza moscovita o di osservanza pechinese. Il pericolo di mutamenti nei paesi del sud della Terra non provocava soltanto l'intervento del Pentagono, della CIA, dell'FBI, come sappiamo bene, ma costringeva anche a più positive revisioni politiche e all'utilizzo o comunque al gradimento di mediazioni da parte delle medie piccole potenze, per esempio l'Italia di Andreotti, che che proprio per questa possibilità di mediazione era conosciuta nei consessi internazionali con relativa ricaduta di fama su questo, di fame, ma su questo Marpione. E quindi la politica estera italiana, per esempio, acquistava qualche senso che non fosse quello del semplice appiattimento sotto l'ombrello della NATO come è oggi. Oggi il deterrente russo è cancellato perché Yeltsin è un alleato molto scomodo, ma non certo per le sue istanze internazionaliste. E nella politica estera del nord-ovest è cominciata una glaciazione incapace di risolvere persino i conflitti fra etnie, come la permanente tragedia dell'ex Jugoslavia dimostra, insieme con la vanificazione dell'importanza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, più volte umiliate da Washington. Come Cesare potrebbe dirci, in realtà, mentre tutte le agenzie dell'ONU sono in grave difficoltà, anche perché non ricevono i contributi, l'Italia è sempre morosa, ma gli Stati Uniti sono il debitore principale, c'è una grande agenzia dell'ONU, o meglio collegata con l'ONU, che sta in piedi e che è una potenza senza fine, ed è il Fondo Monetario Internazionale, che ha una grande presa sulla situazione internazionale. Questo Fondo Monetario forse si potrebbe definire il Ministero delle Finanze dell'ONU? In qualche misura sì, insomma. Mi spiegherai perché no.
Del tesoro, sì.
Attraverso la pressione, sì, è vero, del tesoro, che esso impone ai paesi indebitati e che necessitano di nuovi finanziamenti, badate bene, non per pagare i debiti che ormai sono diventati astronomici, ma per pagare una parte degli interessi sui debiti, il Fondo Monetario Internazionale schiaccia gli stati del sud con prescrizioni che portano inevitabilmente, a breve e medio termine, a un ulteriore impoverimento delle classi popolari a favore di dubbi risultati a lunghissimo termine. Faccio, magari sono un po' più lungo, ma così, faccio qualche esempio che così capisce meglio. Il Brasile è uno degli stati che ha un debito internazionale mostruoso. Allora, un bel giorno il Fondo Monetario Internazionale dice ai brasiliani: volete degli altri soldi? Come li pagate? Allora vi dico io come li pagate. I giapponesi chiedono disperatamente soia, hanno bisogno della soia d'alimento principale, vogliono soia. Se voi date soia ai giapponesi, noi vi confermiamo gli aiuti. I brasiliani immediatamente concedono ai giapponesi enormi estensioni di terreno, portandoli via ai piccoli proprietari, ai piccoli possidenti di terra. Sapete che in Brasile c'è una quantità immensa di piccoli coltivatori che non ha la proprietà della terra, perché sono analfabeti, non hanno neanche mai saputo che ci volesse un certificato di proprietà. Il catasto poi in Brasile è una cosa privata, e quindi hanno il possesso della terra, per questo si chiamano posseiros, ma magari da tre o quattro generazioni. Un bel giorno vengono battuti fuori, entrano i giapponesi con un'economia, con una meccanizzazione dell'agricoltura strepitosamente, tecnologicamente avanzata, per cui 1 milione di brasiliani fa posto a 75.000 giapponesi. Ma non fa posto soltanto a 75.000 giapponesi, la coltivazione della soia occupa gli spazi che venivano coltivati a fagioli neri e a riso, che sono l'elemento di base dei brasiliani. Che cosa succede? Che questi generi alimentari salgono alle stelle, i prezzi salgono alle stelle perché sono prodotti molto meno di quelli che erano prodotti prima, e quindi c'è un impoverimento totale ulteriore delle classi popolari, di cui, perché non c'è un rilancio dell'occupazione, anzi c'è 1 milione di persone che non hanno lavoro, mentre i giapponesi sono soltanto 75.000 e portano via tutto il prodotto senza lavorarlo neanche nell'interno del Brasile. Ora, questa situazione fa riscontro quella parte della politica planetaria che non è meno, e anzi assai più, importante di quella ufficiale dei governi. È la politica economica svolta dalle grandi imprese multinazionali, e in maniera ancora più inquietante dei grandi gruppi finanziari, il cui fine è quello di fare soldi a qualunque costo, anche a costo, questo è interessante perché è un fenomeno nuovo, di indebolire delle rassicuranti economie capitaliste. Su quest'ultimo fenomeno, che tanto le fa anche per l'Italia, perché la nostra lira ha queste cadute spaventose, è la stessa Wall Street a chiedere interventi legislativi. Sul Wall Street Journal di 3 settimane fa c'era un articolo violentissimo in cui si chiedeva che la comunità europea, i sei grandi, prendessero provvedimenti. Quei provvedimenti sono stati presi, ma non credo che siano abbastanza cogenti. La situazione è ancora del tutto instabile e quindi non mi azzarderò a tentare di descriverla, dopo ce ne parlerà qualcuno degli amici più competenti di me, però dico semplicemente, perché su questo sono abbastanza sicuro, che oggi esistono alcuni immensi centri finanziari, secondo alcuni studiosi non più di 20 in tutto il mondo, che sono in grado di spostare telematicamente, cioè nel giro di poche ore, capitali pari al prodotto interno lordo di una piccola nazione, dando origine così a delle vere e proprie crisi monetarie dalle quali loro traggono enormi guadagni. Meno difficile mi pare invece descrivere la presenza delle multinazionali. Attraverso una serie di investimenti diversificati, le maggiori società di azioni del Nord, e chiarisco subito che estendo il concetto di Nord anche al Giappone, con uno stravolgimento geografico che però, come vedrete, è scusabile, le maggiori società per azioni del Nord sono riuscite, anche mediante l'utilizzo di meccanismi economici e finanziari che sarebbero severamente vietati nei loro paesi di origine, a dare vita a quella che oggi si chiama una globalizzazione del pianeta, cioè a un dominio economico internazionale così stretto da rendere soltanto apparenti i confini delle varie nazioni. Per procedere molto a soldoni, come si dice, le multinazionali o transnazionali hanno per molti anni piazzato i loro investimenti in regioni del mondo in cui è solo una sola caratteristica, ma in cui è importante il costo del lavoro fosse il più basso possibile. Dunque in paesi in cui la capacità e la forza contrattuale dei sindacati e i controlli governativi fossero minimi o addirittura inesistenti. E perché questa situazione fosse stabile, hanno sostenuto le peggiori dittature. Per esempio la Fiat ha creato l'enorme stabilimento Betim Belo Horizonte all'epoca della crudelissima dittatura brasiliana, con la quale ha fatto affari tranquilli, o hanno dato addirittura origine a colpi di Stato. Il democratico Arbenz e la democrazia guatemalteca, e Salvador Allende e la democrazia cilena, tanto per fare altri esempi, sono stati massacrati rispettivamente da un colonnello Arns e da un generale Pinochet. Ma questi due personaggi erano i doci di fantocci dell'United Fruits Company, per intenderci quelle della banana Chiquita, e dell'ITT, che era la più grande multinazionale americana dell'epoca. È una cosa triste dover dire che i sindacati occidentali non compresero che questo internazionalismo capitalista esigeva, proprio come Marx aveva compreso 100 e più anni prima, un forte internazionalismo dei lavoratori. Che dove la forza sindacale era ancora notevole, si doveva assumere la tutela dei compagni del Sud. E oggi una delle ragioni della nostra crisi occupazionale è la presenza delle multinazionali italiane in 100 e 100 luoghi in cui il proletariato, chiedo scusa se qualcuno si scandalizza di questa parola, è particolarmente debole. Non solo la Fiat a Belo Horizonte, ma la Piaggio a Manaus, la Pirelli e la Zoppas in varie parti sempre del Brasile, la Olivetti a Johannesburg, l'Agip in 3 diversi continenti e via dicendo. Tuttavia questa strategia appare radicalmente mutata negli ultimi anni. La triade, cioè la superpotenza economica costituita da Nord America, Europa occidentale e Giappone, sta concentrando il 90-95% dei suoi investimenti nella sua propria area geografica. Il resto del pianeta lo considera un, virgolette, esubero, virgolette. E anche qui ci sono varie ragioni. Perché avviene questa? La prima ragione è che le innovazioni tecnologiche hanno ridotto il costo del lavoro a quote che si aggirano sul 10% del costo del prodotto assemblato. Cosicché non è più tanto importante avere mano d'opera a bassissimo prezzo, perché l'altro incide soltanto per 10%. La seconda ragione è che le innovazioni tecnologiche richiedono una manovalanza selezionata che è più facile reclutare e addestrare nel territorio in cui risiedono le società madri, anche perché quel territorio fornisce, nonostante le magagne delle sue scuole, una qualificazione maggiore di quella che fornisce il cosiddetto terzo mondo. La terza ragione è che il grande capitale ormai si è attestato su produzioni di alta tecnologia che non trovano mercato nei paesi che sono solo retoricamente definiti in via di sviluppo. Dunque questi paesi che non servono più possono scomparire letteralmente dalla scena. Un tragico gap tecnologico, cioè una differenza di livello di conoscenze e di strumentazione, va così delineandosi a ritmi accelerati fra i paesi della triade e i paesi del cosiddetto terzo mondo. Tanto per fare un esempio, nell'area della grande Tokyo, cioè del comprensorio metropolitano della capitale giapponese, c'è un numero di telefoni che è esattamente doppio di quelli esistenti in tutta l'Africa. Se poi si prende in considerazione l'intero Giappone, ebbene in quel paese esistono due volte più telefoni di quelli che esistono complessivamente nell'America Latina, nell'Africa e nell'Asia extra-giapponese. Statistiche simili si registrano a proposito di molte altre tecnologie. Io ho trovato recentemente, non posso giurare sull'esattezza di questa statistica, che però mi sembra altamente probabile, ho trovato recentemente che le connessioni africane di internet sono pari allo 0,5% dei collegamenti esistenti nel mondo. In altri termini, si può guardare al nostro progresso non soltanto dal punto di vista positivo, che pure è una cosa giusta perché il progresso è un valore anche, ma si deve anche guardare dal punto di vista negativo. Se il sapere e il potere si concentrano ormai nel 95% in un terzo del globo, gli altri due terzi dell'umanità sono destinati a una più o meno lunga agonia, la quale comunque è già cominciata. Io credo che non si possano quantificare le sofferenze che nascono e che aumenteranno nel sud del mondo. Chi ha il coraggio di penetrare nel sud, non nella sua versione turistica, sapientemente truccata da un'accuratissima impresa industria internazionale del turismo, ma nelle sue realtà umane, sa quanto sia insensato credere, come pure ci riuscirebbe tanto comodo fare, che quelle popolazioni siano abituate alle sofferenze e quindi abbiano un'altra soglia del dolore, una soglia diversa dalla nostra. La loro sofferenza è, possiamo garantire, chi c'è stato, chi ha vissuto con questa gente, del tutto simile alla nostra, soltanto anche la terribilità della consapevolezza della sua impotenza. L'immensa sofferenza, l'immensa massa dei poveri è vittima, più o meno inconsapevole, ma comincia a essere consapevole, ma comunque inerme, di una guerra che non conosce pace. Noi dobbiamo renderci conto che, lo vogliamo o no, stiamo dall'altra parte. Io credo che nella condizione atroce di tanta parte del genere umano stia il connotato essenziale della nostra epoca. Il che vuol dire che la nostra generazione, la quale conosce la realtà planetaria di tutto il mondo e la conosce ormai in tempi reali, come nessun'altra generazione precedente, e che si dota di una filosofia che è da tempo approdata alla definizione dei diritti umani, della inalienabilità dei diritti umani, sarà sottoposta un giorno a un duro giudizio della storia, o chi ne accetta di essere cristiano, un duro giudizio di Dio. E allora io credo che teologia, spiritualità, cultura, uso della tecnica, modelli scientifici, teorie economiche, sistemi di governo, tutto sia chiamato in causa da questo, concedetemi di usare una terminologia religiosa, da questo peccato mortale collettivo. Nasce da questa mia profondissima convinzione, quella mia intemperanza che viene considerata giustamente aggressività, e poiché la convinzione è rispettabile, l'intemperanza no, colgo l'occasione per chiedermi sinceramente scusa, tante volte sono davvero antipatico. E però io mi chiedo incessantemente, e qui chiedo scusa a chi non è, o non vuole dirsi cristiano, se parlo ai miei fratelli della fede. Se noi seguiamo, ci sforziamo di seguire la parola del figlio dell'uomo, di che uomo parliamo? Di quello che vive nelle nostre case, nelle nostre università, nei nostri palazzi, nei nostri centri di potere, o del bambino che mi è morto fra le braccia di AIDS in un villaggio dello Zimbabwe ed era il terzo bambino che moriva in quel paesino? Dei ragazzi uccisi nel sonno dalla polizia come animali, di cui io e Coltilde abbiamo visto il sangue ancora fresco in una piazza di Rio de Janeiro. E non erano che una sparuta pattuglia dei tanti minorenni che vengono assassinati ogni anno. Migliaia di minorenni vengono assassinati dalla polizia o dagli squadroni della morte ogni anno in Brasile. Della donna che si è conquistata finalmente il mondo che rispettava di diritto, o delle donne delle favelas che a 50 anni sono decrepite, delle ragazze di Tugurius la cui bellezza è sfregiata dalla mancanza di denti a 20-25 anni, dalle folle che gremiscono lietamente quando sono liete i nostri stadi, o delle centinaia di torturati dalla polizia nella Turchia, nostra alleata e che tanti visitiamo turisticamente allegramente. Del biliardo di uomini e donne segnati da una miseria senza nome. Ecco, il mio problema religioso, ve lo voglio dire, è che noi leggiamo nel Vangelo che Gesù invita a lasciare lì il sacrificio, non sta parlando per noi di un sacrificio formale come era quello dell'Antico Testamento, sta parlando di Eucaristia. Invita a lasciare lì il sacrificio se sappiamo che un fratello ha qualcosa contro di noi. Ecco, ma allora noi in quale modo facciamo entrare nell'espressione della nostra fede la lotta per la giustizia, senza la quale non un fratello, ma un'intera umanità ha qualcosa contro di noi? Io non credo che la frase di Paolo, che troppe volte ho ascoltato letta, pronunziata in tono consolatorio, secondo la quale, virgolette, la creazione geme nel dolce patto, virgolette, si possa leggere senza tenere presente che vi sono partorienti che per incuria, per miseria o per inettitudine dei parenti, dell'ostetrica o dei vicini muoiono di parto o mettono al mondo dei figli gravemente maltrattati. Dice la Costituzione conciliare dogmatica Lumen Gentium, guardate, io parlo direttamente del Concilio perché il Concilio fu la grande assemblea di tutti i vescovi della terra che parlavano a nome dei rispettivi popoli, e cioè che la Chiesa riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore. Davvero se noi vedessimo Gesù ancora in croce continueremmo a porci delle domande che molto spesso, prevalentemente, sono intimiste, individualiste. Io vi chiedo scusa di nuovo un'altra volta, ma questa volta non troppo convintamente, perché non citerò una frase mia. Cito la frase di un importante teologo spagnolo che alcuni di voi conoscono, che si chiama González Ruiz. González Ruiz diceva, se non si fa la teologia della merda, cioè non si mette al centro della teologia, dell'elaborazione teologica, la presenza del Cristo che soffre nei passifondi della storia, si fa una merda di teologia. E io credo che questo valga non soltanto per la teologia, ma anche per la nostra cultura, che è tutta eurocentrica, tutta tremante per l'incontro con altre culture, che noi eravamo abituati a considerare subalterne e che improvvisamente alzano la testa, vengono a parlare qui il loro linguaggio, che valga anche per la nostra vita di coppia, per esempio, perché improvvisamente scopriamo che i nostri stessi consumi, anche i più, come dire, i più dolci, cioè il nostro stesso modo di garantirci delle reciproche gratificazioni, l'educazione dei figli, eccetera, non possono mai essere neutrali. Sono o negative, nel senso che funzionano drenando risorse, energia, bellezze dal cosiddetto sud del mondo, o sono positive perché sapientemente rivalutano ciò che è creativo e gratuito e quindi non rubano niente, inventano, producono. Ma io credo che persino l'egoismo debba riconoscere che c'è nella divisione del mondo in due razze, la razza dei poveri e la razza dei ricchi, qualcosa di altamente pericoloso. E questo dovrebbe far parte della consapevolezza di tutti. Se immense foreste vengono abbattute, l'ossigeno si rarefà per tutti. Se un certo uso della tecnologia dilata al massimo le sue potenzialità distruttive, per esempio per la produzione di alimenti, per esempio nella pesca, come sta avvenendo in questi giorni in Adriatico, ma avviene in proporzioni enormemente più pericolose in grandi aree oceaniche. Il mare muore per tutti. Se ai contadini di certe zone della Colombia, della Bolivia, del Perù non rimane altra possibilità che vendere, produrre e vendere coca, è evidente che la diffusione dell'eroina, che lì non è consumata perché nessuno c'ha i soldi per comprarlo, aumenterà fra i nostri giovani. Se permettiamo che l'Africa continui a sprofondare negli abissi della miseria, è ipocrita o addirittura senza senso il nostro terrore nei confronti delle terribili malattie che nella miseria trovano la base di partenza. E anche se non mutiamo drasticamente le nostre teologie, è certo, indiscutibile, senza ombra di dubbio, che la terra diventerà in molte sue zone del tutto inabitabile. Io ho parlato a lungo e penso di essere stato molto sgradevole, ma non vorrei concludere senza avere delineato anche qualche possibile via di uscita dal cupo pessimismo, che è un'altra possibilità che ci viene concessa naturalmente, come dice intanto Carlo Molari, la vita ci concede possibilità, ma che ci inchioda alla dimissione dalla fraternità umana e dunque dalla dignità più alta che una creatura umana possa avere. Io credo, ma già lo sapete, è stato detto anche da Giorgio, che io credo fortemente nell'impegno in prima persona, ma ci credo non perché sono un santo, un martire o cosa, ci credo perché non credo nella possibilità di evadere alle nostre responsabilità. Io credo che la si chiami Gea, come in certi modelli scientifici, o Pachamama, o Mama Grande, come la chiamano gli indios, la Terra è un'unità alla quale noi siamo indissolubilmente legati. Noi possiamo fingere di non saperlo, ma noi continuiamo a berne il latte, e soltanto il latte di questa immensa, meravigliosa madre può saziarci. Se questo latte è striato di sangue, o se porta con sé veleni chimici, come quello di certe madri del Costa Rica, che abitano vicino alle grandi piantagioni in cui si usano antiparassitari che gli americani e gli europei vietano nei loro paesi. Se questo latte è così, qualunque sia la nostra ricchezza, la nostra scienza, il nostro potere, noi viviamo male. Noi possiamo anche girare il capo come faceva Caino, ma ci rimane dentro qualcosa di morto, che è una parte di noi stessi e che marcisce. Io credo che molti dei mali oscuri che ci segnano vengano da questo non voler vedere. Credo che talvolta noi moriamo di una specie di fame psichica o etica che i consumi materiali e neppure le sicurezze che andiamo cercando attraverso le assicurazioni, attraverso la ricchezza e via dicendo, non possono placare, proprio perché sono l'antitesi del nostro rapporto di figli e di fratelli. mentre poi io credo fermamente, ed è una certezza gioiosa, perché tante volte collaudata, non solo da me, ma da tanti altri, che chi si fa prossimo alle immense sofferenze dei poveri ne riceve doni immensi. Il pane di una speranza di cui noi non sappiamo più coltivare il grano, una creatività, una vitalità, una capacità di lotta, che si tramutano anche in feste, in canzoni, in poesie. Là dove noi abbiamo il coraggio di perdere un po' o anche un tanto della nostra vita, ne guadagniamo a iosa, proprio come sta scritto nel Vangelo. Io credo che sia possibile cambiare l'assetto del mondo. Perché guardo la storia umana, e la storia umana mi dice che attraverso i secoli l'umanità è stata capace di immense opere di ingegneria planetaria. Io penso a come furono sradicati milioni, decine di milioni di africani e trapiantati nelle due Americhe per dare vita a un'agricoltura di immensa vastità. Fu un'impresa che a rileggerla oggi sembra impossibile, se si pensa per esempio allo stato della navigazione dell'epoca, che era quello dei velieri, che se cadeva la bonaccia si fermavano, che se un vento furioso li incalzava non arrivava alla destinazione. Eppure fu compiuta. Se l'egoismo più abietto e feroce, perché questo fu la tratta degli africani, l'affarismo senza scrupoli riuscì a compiere una così radicale modificazione di due continenti, perché non ci dovrebbe riuscire l'amore? Io penso alla Seconda Guerra Mondiale. Per battere il nazismo fu riconvertita un'enorme industria. Gli Stati Uniti d'America modificarono catene di montaggio lunghe migliaia di chilometri. Fu prodotto tanto acciaio, giurano alcuni statisti e statistici che si dilettano in queste cose, che si sarebbe potuta ricoprirne l'intera Europa, Russia compresa, con una lastra di 50 cm di metallo di spessore. Se il desiderio di non cedere a quello sì che era l'autentico impero del male e ai suoi alleati fu capace di una così grande impresa, perché non il desiderio di togliere dal dolore tanta parte del genere umano? Io penso all'enorme cumulo di denaro che fu speso dalle due superpotenze per fornirsi di arsenali nucleari. Io credo che semmai nascerà, come io spero, un'umanità migliore della nostra, non riuscirà a leggere senza riprezzo la storia di questa follia per la quale si continuò a progettare armamenti che potevano distruggere non una volta la Terra, non due, ma 10, 20, 30, 40 volte, come se una volta che la Terra era distrutta ci fosse ancora qualcuno o qualche cosa da distruggere. Se un immenso stuolo di scienziati lavorò questa follia, perché non pensare che l'ingegno umano si applichi a qualcosa di assai più debole? E qui io so che se noi ci guardiamo intorno non siamo indotti all'ottimismo da un'opinione pubblica che non vuol sapere certe cose o che è distratta da tante altre, oppure che ci appare vigliacca, come ciascuno di noi si sente molto spesso vigliacco, impari, chiuso in una sua cella di mediocrità, di inermità. Ma io condivido la convinzione di padre Balducci che sia possibile far emergere dal nostro intimo, come la storia ci chiede, come la storia ci obbligherebbe a fare se noi accettassimo questo comando etico, quell'homo ineditus, cioè mai visto prima nella storia, eppure che sta in noi, absconditus, nascosto, come diceva Balducci, ma presente in potenza. Chi più profondamente è riuscito a scandagliare l'umanità, diceva Balducci, a chi gli diceva che faceva una petizione di principio religioso. Chi più profondamente è riuscito a scandagliare l'umanità senza essere particolarmente religioso, Balducci citava Lévi-Strauss per dire, ecco che cosa scrive, l'umanità è ricca di possibilità impreviste, ciascuna delle quali, quando apparirà, non mancherà di sbalordire gli uomini. La domanda è se vogliamo provare a essere così. Io non credo che il capitalismo abbia vinto per sempre. Voi sapete che addirittura c'è una tesi che avendo il capitalismo vinto per sempre, guarda caso è la tesi di un consulente del Dipartimento di Stato americano. Avendo vinto non esiste più la storia. Io vedo invece che il capitalismo si avvolge nelle proprie contraddizioni. Il libero mercato significa per i ricchi condanna una competizione senza limiti, ma ormai l'economia verifica che i limiti esistono e che il liberismo stritola i suoi stessi portabandiera. È possibile concepire un nuovo modo di costruzione del futuro senza favoleggiare di rivoluzioni armate? Un gruppo di economisti di grande valore è quello del cosiddetto gruppo di Lisbona, provenienti da quasi tutti i paesi della triade, anche dal Giappone, ha proposto un modello alternativo che fa perno su un governo mondiale. Io ricordo Enrico Berlinguer alla Camera proporre un governo mondiale come unica alternativa alla guerra fredda. Ricordo come fu irriso dagli avversari, anche quelli che avrebbero dovuto avere letto certe encicliche papali, anche quelli che portavano ancora in tasca il manifesto di Marx, utopie. E io credo che avesse ragione Papa Paolo VI quando diceva che l'utopia in alcuni momenti della storia può essere l'unico realismo politico, o perlomeno la stella polare che guida i disegni della politica. Io questa sera ho voluto porre alcuni principi generali. Se poi voi vorrete nel corso del dibattito potrò cercare di fare qualche proposta pratica di lavoro. Ne faccio subito una, che è quella di affidare a un economista che sia molto più bravo di me il testo del che sono riuscito a procurarmi del gruppo di Lisbona, che io non ho potuto utilizzare questa sera, che ho solo sfogliato, ma che mi sembra enormemente produttivo. Però vorrei dirvi, ecco, come prima proposta di lavoro costitutiva di tutte le altre, è che quando navighiamo o vogliono farci navigare nel bicchiere d'acqua delle politiche nazionali, non dimentichiamo mai l'oceano che ci circonda. Io so che questo vale per tutte le votazioni, anche per quelle che sembrano meno importanti, che in realtà sono sempre alternative alla giustizia globale, o no? Vorrei finire non con un fervorino né con un altro richiamo, riferimento al Vangelo, perché so che tra voi ci sono persone che non vogliono definirsi cristiani. Io mi ricordo che due vecchi saggi un giorno, sul limitare di un immenso conflitto, si interpellarono a vicenda. «Caro professore», scrisse Albert Einstein, «cosa possiamo fare davanti a questa umanità in pericolo?» «Caro professore», rispose Sigmund Freud, «quando Thanatos, cioè l'istinto di morte, cerca di erigere i suoi trionfi, Eros, cioè l'istinto di vita, l'amore, deve mobilitarsi compiendo non dichiarazioni di buoni sentimenti, ma atti, anche simbolici, di riparazione».
Allora, quello che chiedo a te in relazione a questa pressione
come la che soffre e che esiste. E noi non abbiamo molte credibilità. Bisognerebbe riuscire a fare qualcosa qui. È un discorso che si è portato avanti con i testimoni europei che stavano là, che hanno incontrato piccoli e pochi di numero, che dicevano che occorre proprio una visione internazionale di questi problemi nazionali che sono stati. L'Europa ha ancora un grosso peso, diciamo, no? A parte la prima, ha un grosso peso anche ancora. Se ci fosse un movimento culturale, un movimento politico, che ponesse in ogni decisione di tipo interno, anche nei paesi d'Europa o d'Italia, l'impatto, come si fa quando si costruiscono le case, si studia l'impatto, cioè, che hanno a questo livello internazionale, probabilmente si farebbe un po' da solo. Due si. Quindi diciamo questo tipo di visione, questo tipo di attenzione per l'impatto internazionale di questa politica e soprattutto, e qui si entra già in una proposta cooperativa, come dire, leggi giuste, che non solo delle attività, ma che le leggi, anche degli enti internazionali che si occupano di un po' di queste cose, e chi vi parlava diceva voi in queste associazioni pacificate, eccetera. Fate delle cose anche concrete, cercate di fare, proporre delle leggi, di fare delle proposte anche operative in questo campo, perché è solo attraverso questa presa di coscienza qui, attraverso la proposta di un impatto, di una valutazione dell'impatto internazionale delle decisioni proprio le nostre, oppure nel proporre proprio qualche cosa, se siamo in grado, e tu sicuramente saresti in grado di farci un anno. Allora io ti chiedo, in questo quadro sconfortante, poi disegnato all'inizio sulla politica estera italiana, sulle ragioni di questo suo, tu vedi qualche possibilità di qualsiasi tipo, di qualsiasi possibilità che venga d'accordo anche in questo momento politico così particolare in cui c'è una proposta politica di un centro-sinistra ancora faticosamente raggruppante, sì, per proporre una cosa di questo genere, o tu sei senza speranza in questo campo, nel senso che quelle ragioni che hai detto prima del maggioritario o di altro inibiscono anche solo di affrontare o di proporre a Prodi o chi che sia che questo tipo di problematica venga accolta nei progetti politici.
Ma naturalmente io non ho una risposta, voglio dire, cioè questa è una risposta da un miliardo di dollari, neanche da 1.000 dollari. Sì, ecco, io mi sono convinto attraverso la pratica della politica professionale, cioè andando in Parlamento, stando in Parlamento 10 anni, che tutto dipende dal fatto se in una democrazia contano i numeri. E quindi dalla capacità di tantissima gente di buonissima volontà che esiste per esempio in Italia, ma esiste in tutta Europa, così, di uso una parola orrenda, ma di costituirsi in lobby, che in realtà lobby di per se stesso non sarebbe spregiativa, per premere sui parlamenti, sui governi, sui partiti, eccetera. Se noi non siamo capaci, attraverso la circolazione di una cultura, di una religiosità, di una scuola, pensare che questi problemi sono di fondamentale importanza, il problema planetario è di fondamentale importanza, e facendo capire alla gente che non esiste più la possibilità, perché Berlusconi è un mascalzone? Non mica perché ha promesso un milione di lavori, di posti di lavoro soltanto, ma perché ha fatto credere alla gente che sia possibile attuare un miracolo economico in un paese singolo. Noi ormai non siamo più in grado di. Non esistono più le isole felici su cui si possono attuare i miracoli. Esiste GEA o la Pachamama o quello che volete, esiste la terra come unità fondamentale, totalmente interdipendente. I governi, come io ho detto, perché vanno avanti così insensibili a questo fatto? Perché sono votati dalla gente in base ai programmi. Non c'è nessun partito politico che è disposto oggi a prendere in mano, per esempio, quando io, ecco, ti faccio un altro esempio. A un certo punto io ho chiesto al governo italiano che si facesse promotore nell'interno dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di un osservatorio permanente sulle grandi migrazioni. Andreotti, che era allora il presidente, non mi ha neanche risposto, io non sono neanche riuscito a far firmare questa proposta di legge dal Partito Comunista, che in fondo era, non dico il mio dirimpettaio, ma era un partito nella cui lista elettorale io ero stato eletto. Cioè, tutte queste cose generano nella classe politica il timore di essere considerati comunisti o comunque sentimentalisti e di andare contro il gretto egoismo della gente che secondo loro è prevalente. Io sono convinto che non è così prevalente. Però io ho visto, quando io ero candidato, per quello ho citato prima questi episodi, perché mi sembravano che spiegavano meglio di tante belle parole, gli artigiani erano davvero una lobby quando si trattava di scegliere con una preferenza unica il mio compagno concorrente. Non c'era la lobby dei pacifisti, in quel momento i pacifisti, i cui errori sono, lo dici anche tu, mostruosi, erano intenti a punire la Democrazia Cristiana e i partiti di massa perché non gli avevano dato retta, no? E quindi per esempio hanno votato tutti nella zona dove stavo io, non Masina, venivano a dirmi: caro Masina, ma tu per noi sei una bandiera, però scusami, tu sei nella lista del PDS, noi col PDS ce l'abbiamo a morte, quindi votiamo tutti Leoluca Orlando, che per il pacifismo che io sappia non ha fatto assolutamente. Allora, se noi lasciamo che prevalgano su di noi, come prevalgono spesso, gli odi, le antipatie, se votiamo, se ci abituiamo a votare contro e non per, io credo che non abbiamo nessuna chance. Io credo invece che sia possibilissimo fare delle cose, ma dobbiamo metterci insieme. Io ho tentato di fare e poi ho smesso, non ho vergogna a dirlo, per mancanza di fondi e di attrezzature, un osservatorio parlamentare, per esempio, che schedi i singoli deputati e i singoli senatori per i voti che esprimono e per le leggi che presentano alla Camera in certe direzioni, e rendiamo consapevole la gente di quello che fa il singolo parlamentare, otteniamo dei fatti. Quindi io vi domandavo prima: sapete se il deputato per il quale voi avete votato si è comportato in quelle due o tre occasioni che io citavo in un modo o nell'altro? Non lo sapete, perché in realtà ancora adesso in Italia si dà al candidato si dà una cambiale in bianco e poi lo si rivede dopo 5, 3, 4, 5 anni così. Invece con un osservatorio parlamentare esistono, fatto da alcune associazioni negli Stati Uniti, esistono dei veri e propri libri articoli. Si scoprono delle cose interessanti. Io per esempio devo dire che sono riuscito a non far rieleggere, non ce l'avevo particolarmente con lui, ma insomma un quaderno di questo osservatore parlamentare ha preso un povero deputato democristiano di Padova, che tanto per non far nome si chiamava Beniamino Brocca, il quale non è stato più rieletto. Sottosegretario
alla difesa,
alla pubblica istruzione, la pubblica istruzione, quindi aveva dietro di sé una lobby, aveva dietro di sé nel Veneto una lobby, quando la gente ha visto che questa stessa persona che a Abano Terme la sera del, mi pare che fosse il 16 o 17 gennaio del 1992, guidava una fiaccolata contro la guerra del Golfo, la mattina aveva votato a favore della guerra del Golfo, non è stato più eletto. Insomma, io credo... la gente ha detto, scusa, ma questo ci prende per i fondelli. Allora, davvero, noi dovremmo essere capaci di usare queste tecniche, noi dovremmo imparare molte cose dai radicali, che sono della politica estera italiana il peggio del peggio del peggio, perché tutto il male della cooperazione internazionale italiana, oppure il peggio della cooperazione internazionale italiana, comincia da Pannella quando chiede che venga fatto un alto commissario per la cooperazione internazionale che spenda nel giro di un anno 2.000 miliardi per dare una sferzata, dice lui, al cosiddetto terzo mondo. E, dopodiché quelli che capiscono che capivano qualche cosa si vanno da fare moltissimo, devo dire, poi tutti i partiti, per evitare questa sciagura. Addirittura un gruppetto di persone del quale facevo parte io propone che non 2.000 miliardi ma 2.500 miliardi vengano stanziati, ma per finanziare quattro grandi progetti fatti dalla FAO, e quindi concentrando la spesa invece che a pioggia, concentrando su aree che possono diventare luoghi di irradiazione economica, non ci viene concesso naturalmente perché i soldi da un'altra parte, e così viene fuori quel mostro che si è chiamato FAI, no? Così che ha dilapidato scientificamente 1.900 miliardi, perché tu non puoi spendere questi soldi senza avere fondo aiuti italiani. È stata fatta una cosa che poi è stata data, da sempre Pannella lo voleva dare in mano ai socialisti, poi non ha potuto darlo a Loris Fortuna perché è morto di cancro, poverino, allora l'ha dato in mano al povero ubriacone di Francesco Forte, e questi si sono mangiati, i due terzi dei soldi sono stati mangiati dai socialisti e dai democristiani, fuori ogni dubbio, il resto, insomma, una parte minima è andata a servire a qualche cosa, gli altri sono stati portati alimenti liofilizzati in luoghi dove non c'era l'acqua, insomma sono state fatte cose, sono state fatte dei grandi silos di vetro cemento per la conservazione dei cereali, e i cereali sono fermentati tutti e si sono dovuto buttare via, è stato distribuito riso, questo viene tuttora, continuiamo a distribuire riso che è un surplus alimentare della comunità europea a persone che sono in campi profughi e che si abituano a mangiare riso in maniera che avranno una nuova dipendenza dall'Europa quando usciranno, perché in Africa il riso, tranne che in alcune regioni, non riesce a... oppure abbiamo incentivato, non so, la strada di Somalia, non me la risparmi perché io ho rimesso 5 anni di vita, la Garole Bosaso che è costata 300 miliardi soltanto quello, e passava attraverso una zona pastorale dove c'erano soltanto cammelli e basta, pecore, poche pecore, e serviva però ai carri armati di Siabarre per andare a reprimere la rivolta del Somalia, della Somalia inglese. Ecco. Loro hanno saputo prendere di mira la gente, hanno fatto una legge di iniziativa popolare raccogliendo un sacco di voti. Hanno avuto, mi ricordo, 10.000 sindaci che hanno firmato questa legge di iniziativa popolare, hanno criminalizzato tutti gli oppositori. Io mi ricordo, tanto per non fare un altro nome, che ero una sera a una televisione a discutere, io per il no alla loro legge, e dall'altra parte avevo Aristi de Gunnella mafioso, e quella cara creatura, tanto ormai si sarà anche riconvertito, non lo so, che è Francesco Rutelli. Francesco Rutelli diceva a me che parlavo delle devastazioni commesse in Africa, perché non è che l'Africa si desertifica perché il buon Dio è un cattivo Dio che ha deciso di desertificare, si desertifica per esempio perché l'industria del mobile, anche italiano, larghissimamente italiano, Massello del Tanganica, no? ha demolito, distrutto foreste grandi come la Lombardia, aprendo dei varchi ai venti torridi che arrivano da sud-ovest, e che appunto, non trovando più nessuna cortina, perché non è che hanno riforestato, hanno lasciato brusco, cioè boscaglia, arriva sui raccolti e li desertifica. Che è una cosa. Ecco, allora, avendo io detto questa cosa, Rutelli faceva masina, ma i nostri telespettatori, perché eravamo a 15 giorni da Natale, i nostri telespettatori stanno facendo nelle loro case un esempio. Ma se tu vedessi qui Gesù Bambino che muore di fame e di sete, avresti il coraggio di parlare di multinazionali? Questa era la tecnica che usavano loro, eh? Il partito comunista ha votato la legge perché veniva criminalizzato su tutte le piazze se non la votava. Gli unici due gruppi che non hanno votato questa legge sono stati Democrazia Proletaria e la Sinistra Indipendente. E so io che cosa mi è costato convincere i miei compagni della Sinistra Indipendente a non votarla. Allora, noi dobbiamo imparare queste tecniche, di lobby, che sono tecniche importanti, che sono... I costi poi sono abbastanza limitati e dobbiamo fare le pulci al lavoro che viene condotto dagli organismi non governativi, per esempio, alcuni dei quali sono di altissimo livello, altri sono dei banchetti per mettersi a mangiare, insomma. Bisogna che noi impariamo la cultura della solidarietà. Non esiste la solidarietà fatta soltanto a livelli non operativi. La solidarietà è un cammino che si impara camminando e bisogna che noi siamo capaci di sentire che è una cosa importante. Questo è il primo dato di fatto. Sì, ci sono delle altre persone che vogliono parlare, allora di pazienza, poi magari ci infilo dentro qualche cosa. E la seconda cosa che noi dobbiamo capire nella cultura della solidarietà è che hanno ragione quelli che ci dicono che noi non ci curiamo di loro nelle nostre decisioni, perché fare l'antitrust in Italia non vuol dire soltanto ottenere che Berlusconi non abbia le sue televisioni così massicce, ma vuol anche dire dare una sterzata all'economia italiana. E ogni volta che l'economia italiana fa determinate cose o che il popolo italiano va a votare Forza Italia o Alleanza Nazionale, non è che i risultati si sentono soltanto qui, i risultati si sentono primo in tutti gli organismi internazionali. Per esempio Berlusconi, di fronte alla politica degli altri stati europei che mandano sempre come commissari all'Unione Europea uno della maggioranza e uno della minoranza, ha mandato solo uno della maggioranza. Quindi immediatamente le politiche diventano, adesso tra virgolette, berlusconiane. Noi dobbiamo renderci conto che il nostro voto, dato in una direzione o nell'altro, causa delle ripercussioni internazionali va storaggio.
Suggerisco anche, forse meglio prendere una serie di domande, perché con Ettore che ha 10.000 cose da dire può toccare i vari punti.
Vuoi fare la domanda?
Sì, poi vorrei fare una domanda, visto che poi si è scaldato molto in questa ultima risposta, che è andata a finire un po' sulle lobby, sulle tecniche, mentre a me invece mi pare che il succo, il cuore, c'è stato l'amore. Io credo che questa sia una dimensione fondamentale da portare nella politica, estremamente difficile, ma fondamentale, perché altrimenti i programmi più criminali non funzionano. Anche le lobby, le tecniche, non credo che abbiano effetto. Credo che questo sia molto difficile perché non siamo abituati, perché l'amore, adesso non so, tu hai citato quella bella frase finale tra i due professori e parla di Eros, mi risulta che in greco ci sia una differenza, una tradizione della parola amore. Gradi. Forse l'Eros non era proprio un
psicanalisi,
ecco, comunque diciamo mi pare che sia un po' l'amore che invece in senso evangelico, ecco, io volevo chiederti questo, se pensi che bisogna insistere di più su questo aspetto ed eventualmente tu hai delle idee, fai qualche cosa.
Ettore, io volevo un attimo distaccarmi da quell'intervento così intimo e sentito del nostro amico per riportare un attimo la riflessione sulle tematiche della politica internazionale, perché permetto che di tempo di esperienza io non ho competenza di iniziative, come dire, microeconomiche di aiuto ai paesi di sviluppo. La politica internazionale ci offre in questi anni forse due elementi di novità che al solito possono rappresentare allo stesso tempo un'opportunità e un rischio. Il primo elemento importante è il mutamento straordinario degli equilibri strategici, che viene meno, diciamo, il muro di Berlino. Questo offre una grandissima opportunità, che è quella di redistribuire il dividendo della pace. E questo dividendo, a mio modo di vedere, dovrebbe essere orientato anche non solo a sostenere la riconversione industriale delle economie del socialismo reale, potrebbe essere destinato invece anche a aiutare a favorire il decollo del sud del mondo, anche perché, per quanto paradossale possa sembrare, io credo che una parte del mondo in via di sviluppo abbia subito una conseguenza negativa, per paradossale, ripeto, che possa sembrare, dalla venir meno di quel riferimento che era l'Unione Sovietica, perché nel bene o nel male, forse più nel male che nel bene, l'Unione Sovietica in certe aree del mondo, accanto alle basi militari, portava un minimo di sviluppo economico. Quindi questa è la prima questione. La seconda questione è quella dell'ambiente, è quella quindi dell'ecosistema a livello globale, che è una questione di carattere globale, in cui gli interessi della parte settentrionale del mondo a volte si scontrano con quelli della parte meridionale, come hanno dimostrato le conferenze di Rio, quelle di Berlino, eccetera. Però forse, ecco, lì si può fare qualcosa, perché i processi di degenerazione dell'ambiente che si sviluppano nel sud del mondo hanno poi una conseguenza negativa, danno luogo a un'esternalità, si dice, della parte cosiddetta industrializzata. Io non so in che misura, ecco, la politica italiana possa riflettere questi istanti, in che misura si possano condizionare le scelte a livello internazionale, tenendo conto del fatto che il peso politico dell'Italia e degli organismi internazionali è modesto, è stato reso ancora più modesto dagli sviluppi politici recenti. Però non so se lei vede delle prospettive, delle possibilità per influenzare le decisioni mondiali su questi due temi.
Allora, vediamo se posso dire delle cose veloci e provocanti, al limite del provocatore. Allora, forse Ettore sa che mi interessa Jugoslavia. Jugoslavia significa guerra, fantasma di guerra. Io sono un pacifista, però devo riconoscere che la rivoluzione sovietica ha cambiato un po' la dinamica del mondo, così come la rivoluzione francese. A basso il continuo, se preghiamo, le vogliamo. Che sono del resto tipici di qualunque atto violento, a partire dalle guerre tra tribù fino alle grandi guerre europee, che l'Europa chiama mondiale. Ecco, se ne profila una, cioè sembra che la situazione aperta dal crollo del muro di Berlino, come ho sentito da qualche parte, ecco, questo muro ci sta precipitando addosso. In questi 5 anni che dovevano essere anni di speranza, di costruzione concreta di questa speranza, sembra invece che di chi sono le responsabilità? Quali sono le grandi forze che hanno fatto deviare l'umanità dal giusto cammino una volta conquistata la libertà? Quindi premesso che la prima guerra mondiale ha portato alla rivoluzione sovietica, senza la quale, senza una guerra non ci sarebbe stata la rivoluzione. E premesso che la presenza di questo sesto del mondo socialista, come si dice una volta, ha portato poi direttamente o indirettamente alla decolonizzazione, per quanto la decolonizzazione sia stata una misura difensiva dell'Occidente che a un certo punto ha deciso di cedere la prima. Tenuto conto che indirettamente lo stesso Gandhi, io sono gandhiano da 30 anni, senza la presenza della Russia e senza questo consolidarsi della rivoluzione cinese alle porte dell'India, probabilmente non avrebbe potuto realizzare la storia di Spartina. Se però teniamo presente anche questa realtà, anziché Churchill vinse le elezioni in Inghilterra, la polizia venne sconfessato, il viatore, uno dei pilastri della politica internazionale, non solo della sconfitta del nazismo, ma anche uno di quelli che aveva cercato di giocare, come si è fatto tra Iran e Iraq, per Hitler contro Stato, no? Il fatto di Monaco, si può interpretare. Allora, io penso che i pacifisti...
La domanda...
Ecco, la domanda è questa. Voi cattolici, io non vedo nessuna contrapposizione, sinceramente non mi sento, tra Ettore Masina e Lulu Corlando, non mi pare lì il problema. A me il problema sembra che siamo sia nella... Sì, io amo e rispetto... E riconosco ad Orlando una funzione estremamente importante nella vita politica italiana. La lotta alla mafia, a quella di C, era essenziale. Io ho scoperto, non per i miei viaggi a Sarajevo, a Mostar o nel Kosovo, ma ho scoperto per i miei studi, le mie ricerche, i miei contatti e la mia testardaggine, che alla base di questa guerra, che mi pare che Ettore abbia così definita etnica, io non ho mai sentito uno storico definire i tedeschi due entità etniche solo perché una è protestante e l'altra è cattolica. La guerra dei 30 anni non è mai stata definita una guerra etnica, è una guerra di religione. E naturalmente anche come le crociate, eccetera, è una guerra politica, economica, eccetera, eccetera, ma anche una guerra di religione. E la stessa guerra mondiale seconda era una guerra di religione anch'essa, perché tutte le forze cattoliche erano schierate da un lato, tutte, dalla Lituania all'Ungheria, all'Ucraina, per il 40%, eccetera, eccetera.
Diciamo
allora, la mia domanda, io ho scoperto questo e ne ho tutte le prove e le posso dimostrare di fronte a chiunque, cioè a qualunque, anche non solo a Giulio Marconi, ma anche a Giorgio Napolitano in persona, in un dibattito ad armi pari che non viene mai concesso. Posso dimostrare che questa guerra cosiddetta etnica non è mai stata etnica, che l'informazione ha fatto precipitare, che c'è una censura di tipo staliniano in Italia, che i responsabili di questo sono non solo il PDS, non solo il Papa, le forze cattoliche, ma anche tutta quella lobby che tu speri di poter ricreare, e che da 3 anni, pur bombardata da informazioni differenziate rispetto a quello ufficiale, non si muove, non fa un gesto, nemmeno in questi giorni che sono di grande tensione, di grande pericolo per tutta l'Europa. E non riesce a confessare che un'infinità di cose le sono state dette ininterrottamente in tutti questi anni, anche dal sottoscritto, ma anche da Johann Galtung, anche da tutta una serie di personalità, perché io non sono nessuno, anche dal più importante conoscitore di Gandhi che insegna Uppsala. Ecco, allora non c'è nulla da fare, voglio dire, la tua lobby che ha niente, perché se queste forze pacifiste, cattoliche, avrebbero
tempo.
Ho terminato, 2 secondi soltanto. Parlo da 3 ore, ma da 3 anni vengono dette menzogne anche dai cattolici e anche da coloro che si professano pacifisti e addirittura non violenti. No, scusa un cazzo.
Posso dire una cosa?
No, non è che c'è, è andato in la sola. Poi non si può fare, non è che c'è.